Non so se avevo letto bene, avevo visto un giorno che c'erano 8 peccati capitali. Uno di questi,
se mi ricordo bene, voi pensate sempre 7, ne ho trovato 8,
è la tristezza. Perché noi dovremmo vivere sempre nella letizia. Un compito difficilissimo vivere nella letizia, soprattutto in un tempo come questo. Ma ho capito, invecchiando, quanto invece dovrebbe essere importante per ognuno di noi. Importante perché se non siamo sereni dentro, prima viviamo male, che questa è la cosa più importante, ma secondo, non facciamo del bene a nessuno. Io credo, quando siamo, non lo so voi, ma molto tristi per quello che sta avvenendo nel mondo, è difficile accettare ancora delle guerre, è difficile pensare a quante persone non hanno di che mangiare e noi continuiamo a sprecare in armamenti. Allora che possiamo fare? Ho capito che una delle cose importanti è proprio essere sereni dentro, perché solo con la nostra, il nostro essere possiamo seminare pace. Ma c'è un secondo aspetto, una maturazione nostra per star bene per noi, ma nel contempo fare star bene chi ci circonda. Nel contempo essere capaci di non essere neutrali. Mi è piaciuto quando il Papa Francesco ha detto: noi non siamo neutrali, la Chiesa è profetica. Questo cosa vuol dire? Che noi non siamo fatti per i compromessi. E credo che una delle cose che possiamo fare è proprio quello. Noi quando pensiamo a Gandhi pensiamo alla non violenza, ma Gandhi ha una seconda parola molto importante, che è la forza della verità. Per cui questa capacità di dire la verità, di dire che noi siamo contro un sistema come questo, che siamo contro gli armamenti, senza se e senza ma. Non siamo stupidi, sappiamo che non lo raggiungeremo domani, ma sappiamo anche che in questo modo. Ecco allora, Paolo, il compito così grande che tu hai, ma molto grande, riuscire nel contempo a farci felici, anche se noi arriviamo da una cultura che era quella della sofferenza, della... ma chi ha mai detto che un Dio ci voleva sofferenti, che ci voleva tristi? Allora questo è il primo compito, ma c'è anche l'altro, altrettanto difficile, come non richiuderci noi stessi di fronte a quello che capita. Convincerci che anche la piccola goccia, i fiumi, ma non sono fatti, sono fatti da tante piccole gocce che scendono. E allora Paolo, è un grande grazie che ti diciamo per questo ciclo di incontri che farai e perché ci aiuti veramente. Abbiamo veramente bisogno, io credo che abbiamo tutti bisogno di una pace interiore, ma soprattutto di non perdere la fiducia, di non perdere la speranza. È quello che ci può capitare. Noi combatteremo quello che sta succedendo soltanto in questo modo. Non abbiamo altri modi. È difficile, quando segui i telegiornali, segui certe riviste, vedere quello che capita. Ti fa paura anche la strumentalizzazione. Ieri ho avuto un coraggio tremendo di sentire per un breve momento il collegamento a quello che succedeva a Roma. Il gridare il crocifisso, noi amiamo il crocifisso, noi amiamo il presepio, però mezza umanità può perdersi. È difficile, no? E ci devi aiutare, non arrabbiarci di fronte a queste cose.
Oltre la rabbia viene forte.
Grazie, Don Paolo. Grazie. Procediamo in questo modo, poi Paolo darà tutta l'introduzione di come procedere, dico solo le cose tecniche. Vedete qualche imperfezione, ci siamo accorti stamattina che la luce non c'era, però vi consolo perché nella cultura medievale gli architetti che facevano una chiesa in genere facevano qualcosa di storto perché solo Dio è perfetto. Una piccola cosa, chi è passato da fuori ha visto un piccolo lumino acceso. Credo che ognuno di noi possa essere un piccolo lumino in questa nostra realtà ed è già qualcosa.
Grazie a te Renzo. Ecco, io direi di prendersi un momento di silenzio proprio per introdursi a questa giornata che vuole essere una giornata di riflessione, ma anche una giornata di spiritualità, cioè una giornata di contatto con il proprio spirito interiore. E ci prendiamo un momento di silenzio. Vi leggo così per iniziare, volevo fare un inizio di bellezza, perché poi tornerà questa cosa durante la mattinata, anche nel pomeriggio. Io credo che abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di luce in grado di squarciare le tenebre. E la bellezza è la luce. Ho iniziato con un brano musicale molto bello. Adesso vi leggo l'ho trovato ieri, mi hanno regalato un libretto e ho aperto la prima pagina e ho letto questa cosa. E Simone Tempia, non so se qualcuno lo conosce, è uno scrittore italiano, ha scritto un libro dove immagina un dialogo tra il padrone con il suo maggiordomo. E sono tutti piccoli racconti, piccoli aneddoti di questo dialogo, quindi viene fuori che il signore, il sir, impara grandi cose dalla saggezza del maggiordomo, che si chiama Lloyd. Sentite che bel dialogo. Lloyd, mi sento fragile. Per quale ragione, sir? Non lo so. Ma ho l'impressione di poter andare in mille pezzi da un momento all'altro. Sir, anche l'oceano, divenendo pioggia, si separa in mille gocce, eppure nessuno pensa che sia fragile. Questo cosa significa, Lloyd? Che la fragilità, sir, non è perdere la propria forma, ma non accettare di averne altre. Grazie mille, Lloyd. Prego, sir. Bellissima. Che cos'è la spiritualità del creato? Abbiamo dato questo, magari poi alla fine spieghiamo un po' l'origine di questi incontri, poi ci terrei che Renzo spiegasse anche il luogo in cui siamo, perché è un luogo pregno di significato, non è. Qualcuno mi ha detto, ma perché hai scelto questo posto? C'è un senso, ovviamente, è solo l'amicizia che mi lega con i membri della comunità, ma per la storia che c'è dietro questo luogo. Ecco. Abbiamo pensato di intitolarli questi incontri, questo ciclo di incontri, questo percorso di crescita, spiritualità del creato. Ovviamente sapete, molti di voi sanno che in realtà è il titolo di un testo, di un manifesto in realtà, che scrisse parecchi anni fa ormai un grande teologo americano che si chiama Matthew Fox, La spiritualità del creato. E allora noi declineremo negli incontri che faremo da oggi fino a luglio, forse fra l'ultimo, interrompendo i mesi invernali. Declineremo questa spiritualità in tanti ambiti. Ecco, oggi vorrei fare un'introduzione generale, poi la prossima volta entriamo nei particolari. Allora, io credo che cominciamo a colpire qualcosa sulla spiritualità, visto che stiamo parlando della spiritualità del creato, no? Io credo che oggi ci sia una grande sete di spiritualità, fortunatamente. Io credo che sia un momento di grazia questo. In giro per il mondo c'è una grande richiesta di spiritualità. Fortunatamente non c'è più frequenza, o meglio, sta cessando di gran lunga la frequenza alla religione, sta cessando la religione, sta aumentando la spiritualità, perché le due cose non coincidono. La spiritualità è tutta un'altra cosa che la religione. Io credo che voi siete qui oggi per fare un percorso di spiritualità e non di religione. E non bisogna essere cristiani per compiere un percorso di spiritualità. Basta essere uomini. Perché l'uomo è profondamente, essenzialmente un essere spirituale. Non fosse altro perché è un essere vivente. E noi sappiamo che da sempre l'uomo è un essere spirituale. Anche religioso. Perché possiamo dire che la conseguenza della spiritualità è la religione, ma intesa in maniera sana, ovviamente. Però l'uomo può essere spirituale, quando parlo di uomo ovviamente, uomo e donna, maschio e femmina ovviamente. E, quando l'uomo ha una richiesta di spiritualità è perché vuole nutrire appunto la propria parte interiore. Lo spirito è vita. Lo spirito è vita, spiritualità ovviamente ha a che fare con spirito, e lo spirito è vita. Nell'ebraismo, nella lingua semitica è ruah, che è proprio vento, soffio, vento, bellissimo questo senso dello spirito che muove tutto, che muove, ecco cos'è lo spirito. La spiritualità, lo spirito è respiro, quindi, è vento, soffio, respiro. E quindi compiere un percorso di spiritualità significa accettare di respirare a fondo. Guardate che abbiamo bisogno di respirare a fondo. Allora, chi accetta di respirare a fondo fa un atto di spiritualità, è un essere spirituale, cioè non si accontenta ma va ad attingere alle sorgenti che ha all'interno. Quindi la spiritualità è un viaggio mosso dallo spirito, è il viaggio della vita che attinge la forza all'interno di sé. E come per tutti i viaggi impegnativi occorre un bagaglio leggero. Per questo è necessario imparare a lasciare andare tutti i cammini spirituali di tutte le tradizioni, non solo quella cristiana, invitano a percorrere viaggi spirituali molto leggeri, senza carichi. Quindi la spiritualità è un cammino di svuotamento. E ci sono, quanti cammini spirituali ci sono? C'è il cammino spirituale cristiano, quello cristiano ortodosso, poi c'è, no? Poi c'è il cammino induista, buddista, taoista, islamico, sufi. Ne vedremo alcuni di questi cammini spirituali in questi mesi, no? Vorrei proprio così presentare questi cammini spirituali. Ma in fondo io credo che vi siano infiniti cammini spirituali, perché infinite in fondo sono le persone che nella storia hanno compiuto un viaggio per respirare a fondo. Ci sono tanti cammini spirituali quanti sono gli uomini e le donne che si sono messi in cammino. Ma in fondo tutti i sentieri sono essenzialmente uno, perché uno è lo Spirito. E lo Spirito non appartiene a nessuno, in particolare, perché appartiene a tutti. Ecco, abbiamo bisogno di spiritualità, abbiamo bisogno di spiritualità. Cioè abbiamo bisogno di uomini e donne che abbiano il coraggio di fermarsi, di sedersi, di fare silenzio e di entrare in contatto con il proprio mondo interiore. Siamo sempre fuori di noi stessi. In Occidente poi siamo malati di questo, siamo in una malattia. L'essere sempre decentrati, sempre altrove, è una malattia. Guardate che le grandi forme di depressione sono proprio queste, cioè il trovarsi sempre altrove in un contesto che ti impedisce in fondo di entrare in contatto con la tua sorgente interiore. Ma chi siamo noi? Veramente. Ecco, la spiritualità rivela il nostro vero nome. Un cammino spirituale ci ricorda chi siamo. Sapete la scritta che campeggiava sul portico del Tempio di Delfi? Conosci te stesso, conosci te stesso. Questo è il grande imperativo di sempre, conosci te stesso. E continuava, e conoscerai te stesso e Dio. Conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio, perché Dio non è altro che la presenza che c'è dentro te stesso. Perché Dio non va ovviamente cercato sopra le nubi, questo l'abbiamo imparato. Allora vorrebbe essere questo un percorso anche di riscoperta di Dio, ma nel senso di cessare di immaginarlo come il vecchio barbuto giudicante, osservante nell'alto dei cieli, per ritrovarlo come la luce, l'energia, il senso profondo che sta al centro di noi, questa sorgente interiore. Allora la spiritualità è questo viaggio verso se stessi, verso il proprio punto più intimo che abbiamo dentro. Però capite che c'è bisogno di una scuola, abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni come percorrere questo viaggio. Buber diceva che il viaggio più difficile è proprio il viaggio verso se stessi. Noi ormai siamo turisti che viaggiano dappertutto, non ci muoviamo con facilità, ma chi è che siamo turisti e non viaggiatori? Il viaggiatore è un'altra cosa. Ma ecco, cerchiamo di non essere turisti anche dello spirito, cerchiamo di essere viaggiatori dello spirito, cioè persone, uomini e donne che riescano a compiere finalmente questo viaggio che Buber diceva il più difficile dell'esistenza, il viaggio verso il sé. E lì faremo esperienza di Dio, perché abbiamo fatto esperienza della nostra essenza. Poi uno lo chiama Dio, l'altro lo chiama luce, l'altro lo chiama energia, l'altro anima, però l'importante è che c'è questo punto, sorgente, e Dio la chiamava sorgente. Il cammino spirituale lascia la superficie e la superficialità per inoltrarsi nella profondità. Lascia la persona esteriore per entrare in quella interiore. Meister Eckhart diceva: la persona interiore è l'essere umano nuovo. Però abbiamo bisogno ci vuole forse un po' di coraggio per intraprendere, perché fa molta paura questo viaggio interiore. Ecco, la spiritualità è questa, ecco. Ora, la spiritualità, io mi chiedevo, quando pensavo un po' a questi incontri, la spiritualità che ci è stata fatta passare, ecco, i percorsi indicati nei secoli, i percorsi indicati negli ultimi centinaia di anni, quelli proposti dalla nostra religione, che è quella cristiana, hanno ancora senso per l'oggi? Perché in realtà tutte le religioni, compreso il cattolicesimo, il cristianesimo, hanno tentato di offrire percorsi per raggiungere il divino. Allora mi chiedo, sono ancora sensati? Per l'oggi, avranno avuto un senso nel passato, ma oggi dicono ancora qualcosa? Io credo di no. Per questo che abbiamo bisogno di scoprire nuovi percorsi di spiritualità, nuovi percorsi di spiritualità. Perché stiamo crescendo come umanità, quindi devono crescere anche le vie, i percorsi. La prova ne è che i precedenti non valgono più, è il fatto dell'abbandono della spiritualità di molti giovani, ad esempio. Li abbiamo traditi, gli abbiamo fatto credere loro che la religione coincidesse con la spiritualità, hanno abbandonato la religione, hanno abbandonato anche la spiritualità. Ecco, Michel Desserteaux è un francese che ha scritto un libro molto importante, un libro di studio in realtà, un bel tomo, si intitola Fabula mistica, è un classico per chi mastica un po' la mistica, è editato da Jacobuc, può essere trovato, ecco. Sentite cosa dice. In un'epoca di fondamentalismi, anche in ambito cattolico, occorre poter respirare, lasciando entrare l'aria che viene d'altrove. Occorre poter respirare, discorso spiritualità, lasciando entrare l'aria che viene d'altrove. La spiritualità e la mistica sono sintomi di un'apertura che è anche una ferita. E come tale essa rappresenta la ricerca della propria più autentica identità, che non riesce in alcun modo ad accontentarsi della sola esaltazione del cogito. Dopo Cartesio, l'uomo occidentale ha creduto che lui potesse essere, nella misura in cui si pensava, cogito, no? Penso dunque sono. Non è proprio così. Noi sappiamo che l'assioma dovrebbe essere medito dunque sono. Cioè, è un'altra cosa, capite? Io credo che abbiamo bisogno oggi di una spiritualità che ci insegni che noi possiamo diventare pienamente noi stessi non soltanto col cogito, non soltanto col pensiero, non soltanto con la parte razionale. C'è un altro modo per diventare noi stessi, per compierci come persone. E questo viaggio di spiritualità è quello che viene chiamata la mistica, allora vorrei compiere anche un percorso di mistica, cioè recuperare la mistica. Guardate che abbiamo bisogno di tornare alla mistica. La mistica è questo altro modo per diventare umani, è questo altro viaggio, che non è soltanto il pensiero, non è soltanto la razionalità, non è soltanto l'aspetto scientifico. Dobbiamo tornare ad essere uno. Dopo Cartesio l'uomo si è spezzato in due, capite? Si è spezzato in due, dobbiamo tornare ad essere uno. Vi leggo un passaggio di Papa Francesco nella Laudato Si. Voi sapete che c'è questa enciclica splendida, chi non l'ha ancora letta vi invito di leggerla in realtà, perché è talmente densa che ci vorranno decenni, penso, per poterla approfondire. Comunque vi leggo questo passaggio. Papa Francesco scrive: abbiamo bisogno di una spiritualità che miri ad una comunione profonda con Dio, senza essere disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà del mondo, Capite che cos'è il non dualismo, la non dualità? Abbiamo bisogno di una spiritualità che ci unisca a Dio senza disgiungersi dal corpo, dalla natura, dalla realtà. Ma cosa vuol dire? Che se tu fai un'esperienza forte di corpo, di natura e del mondo, sperimenti Dio. Capite? Prima c'era Dio lassù e poi c'era il corpo, la natura, il mondo che noi cattolici abbiamo tradito, perché pensavamo che bisognava essere tutti dediti al cielo. No! Abbiamo bisogno di tornare a una spiritualità che unisca le cose. Quando fai esperienza del tuo corpo, della natura e del mondo, tu lì fai esperienza di Dio. Capite? Non c'è più un prima e dopo, non più prima il cielo e poi la terra, ma c'è un durante adesso, in questa nuova spiritualità. Un durante. Cosa vuol dire? Che tutto è uno. E allora vorrei approfondire questa cosa, magari già stamattina, perché guardate, siamo qui per, diciamo così, vorrei invitarvi, poi ognuno fa le sue scelte, ma vorrei invitarvi a fare un capovolgimento proprio di mentalità. Io vi propongo un altro modo di intendere la spiritualità e di conseguenza il corpo, la natura e il mondo. Ma d'altra parte nel Vangelo conversione è proprio questo, cambiamento di mentalità. Conversione non vuol dire smettere di peccare, questo non è evangelico. Nel Vangelo metanoia in greco è proprio questo cambiamento di testa, di mentalità. Avere un altro pensiero sul mondo, su noi stessi, sulla natura. Ecco, allora io vorrei in questo percorso, questo lungo percorso, che imparassimo tutti, io per primo, a convertirci. Allora prendiamoci questi giorni come tentativo di conversione. Vogliamo convertirci e cambiare testa, cambiare mentalità. Su noi, sulla natura, sul mondo e su Dio soprattutto. Continua Papa Francesco, ma abbiamo bisogno di una spiritualità che viva questo, ma che ci spinga a vivere in comunione con tutta la creazione che ci circonda, avendone cura e considerandola come la nostra casa comune. Allora, partiamo da un punto fermo che ci accompagnerà in tutto il percorso, che è già un tema che io ho già affrontato, chi mi ha già ascoltato lo sa bene, e dice questo, questo assioma, questa verità: tutto è relazione, tutto è relazione. Vi leggo un passaggio di Leonardo Boff, che molti di voi conoscono. Leonardo, sentite cosa scrive Leonardo, l'ha scritto nel 2018, quindi da poco. Occorre sradicare la concezione di quella cosmologia della conquista costruita sulla base di una nuova, di una visione dualista e meccanicista dell'universo, secondo cui le cose sono giustapposte, una a fianco all'altra, senza alcuna connessione tra loro, e valide nella misura in cui vengono ordinate a proprio uso dall'essere umano, il quale sarebbe al di fuori, al di sopra della natura, come suo padrone e signore. Guardate che potentissima questa frase, io ve la rileggo, ascoltatela bene. Cioè Boff dice: è giunto finalmente il momento di sradicare una mentalità che noi cristiani ce la portiamo dentro da sempre, in fondo. Cioè, quella di una concezione, quella cosmologica, della conquista, costruita sulla base di una visione dualista, meccanicista dell'universo, secondo cui le cose sono giustapposte, una a fianco all'altra, senza alcuna connessione tra loro, e valide solo nella misura in cui vengono ordinate a proprio uso a uso umano, il quale umano sarebbe al di fuori, al di sopra della natura come suo padrone e signore. No. Allora, cosa vuol dire che tutto è relazione? Vuol dire che tutto il creato, ma tutto il creato, tutto, dal microbo all'universo non ancora conosciuto, tutto è uno. Tutto è uno. Allora, spiritualità del creato, ma cos'è il creato allora? Il creato sono io in relazione con tutte le cose dell'universo. Tutte. Pensate, Eckhart nel 1200 scriveva: la relazione è l'essenza di tutto ciò che esiste. Anticipato la fisica quantistica di 800 anni, impressionante. Ma questo è un mistico, capite cos'è la mistica? La mistica è avere una conoscenza delle cose per altra via. Io credo che stiamo vivendo un'epoca splendida, splendida, perché finalmente in Occidente, anche in Occidente, ci stiamo pian piano rendendo conto, prendendo coscienza di una verità che da millenni in realtà nell'Oriente è già stata affermata. Ma noi finalmente ci arriviamo un po' dopo, ma ci stiamo arrivando. Che tutto è relazione, perché tutto è vivo. Tutto è vivo. Guardate che è un'affermazione grossa questa. La terra, questa terra che stiamo abitando, ma l'universo, e quando parlo di terra parlo di dal sasso agli alberi, agli animali, agli umani. Tutto è vivo. Cioè, la terra, il cosmo, il creato, è un essere vivente. E come tale è indisponibile. Perché? Perché noi ne siamo parte inscindibili, capite? Non possiamo essere i signori di tutto questo creato. Ecco la conversione indispensabile. Boff lo diceva prima. Abbiamo ancora l'idea che l'essere umano sarebbe al di fuori, al di sopra della natura, come padrone e signore. Non è vero. Ecco, questo è un passaggio che io ci terrei che passa, poi ci metteremo forse tutto l'anno a comprare, io comincio a enunciarlo. Noi non siamo sopra il creato, sopra la creazione, sopra la natura. Non siamo né padroni né signori. Ne facciamo parte. Provate per capirci. Quando io non dico che ho un corpo, io sono il mio corpo, capite? Non posseggo il mio corpo, io sono il mio corpo. Quindi io non ho la terra come signore, non sono sopra, io faccio parte di questa terra, sono terra, sono, come sono un corpo, sono una terra, sono la terra, sono parte di questa creazione, ne siamo parte integrante. Quindi lo scopo non è dominare la natura, ma trasformarci in essa, e questo è il grande compito dell'uomo, trasformarci in essa. E questo perché la terra non è solo il fondamento primordiale sul quale stiamo, ma siamo questo fondamento. Ma d'altra è interessante che ci sono due passaggi della Genesi, uno molto bene che suffraga questa posizione, l'altra che ha fatto tanto danno. Quella che suffraga, cioè che potremmo trovare anche nella scrittura, questo fatto che siamo, cioè non possediamo la terra, ma siamo terra, è la creazione dell'uomo secondo Genesi 2, il secondo racconto della Genesi. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere, con terra del suolo, soffiò nelle sue radici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Capite? Preso un po' di terra. Ma se diciamo che tutto è un essere vivente, perché tutto ha un'anima, anche un sasso, anche un albero, anche un animale, no? Allora ne facciamo veramente parte anche noi. Perché allora porci sopra la creazione, dominatori della... L'altro passo è quando Dio dà tutto questo dicendo: voi dominatela, dominate sugli esseri, sulla vegetazione, sugli animali, su tutto. Voi siete Dio, come se ci avesse posti a capo di questo. Mi ricordo Galimberti in una conferenza, Galimberti Benedetti più invecchia, più incazzato con i cristiani, è impressionante questa cosa, è proprio arrabbiato con tutto ciò che è cristiano è roba di chiesa, ma probabilmente sarà la vecchiaia anche.
È
che
è la vedovanza, è rimasto vero,
è proprio carico. Però lui diceva che secondo lui non c'è stato nella cultura occidentale danno maggiore che quel passo di Genesi, appunto, che vi ho detto, no? Questo voi sarete dominatori in questo caso, non siete sopra. Ora, io credo che dobbiamo fare questo passaggio e sentirci parte. Tutto è vivo e noi siamo viventi in questo cosmo vivente. Ho detto prima, la terra ha un'anima, tutto ha un'anima, ma certo. Cosa vuol dire che ha un'anima? Ha un carattere energico, una vitalità. Che qualcuno può anche dire che è divina questa energia, questa vitalità. Infatti Dio è in tutto ciò che esiste, perché è l'anima dell'universo. Quindi Dio non è, capite, non è fuori dalle... è in tutto ciò che esiste. Stiamo attenti. La credenza, questo gli antichi la chiamavano l'anima mundi, anima mundi, l'anima del mondo, l'anima che inzuppa, impregna tutto ciò che esiste. E questo non è panteismo. Sentite cosa dice Paramahansa Yogananda, una frase che io ho già citato da qualche parte. Dio dorme nei sassi, si sveglia nelle piante, si muove negli animali, inizia a rendersi conto di sé negli uomini. Bellissimo. Ve la ripeto. Dio dorme nei sassi, si sveglia nelle piante, si muove negli animali, inizia a rendersi conto di sé negli uomini. Io credo che, ecco, questo concetto di anima mundi, cioè di tutto ciò che esiste, è vivo perché ha questo carattere energico, vivo dentro, che qualcuno chiama Dio, non è mai stata, cosa curiosa, Raymond Panikkar fa notare che non è mai stata condannata dalla Chiesa questa concezione. La concezione dell'anima mundi non è mai stata condannata dalla Chiesa. Perché questo non è panteismo, stiamo attenti, questo non è panteismo, è panenteismo. Panteismo, pan tutto, teos Dio. Panteismo dice che Dio, che tutto è Dio, e Dio è tutto ciò che esiste. Pan en dentro, teos Dio, e dentro ad ogni cosa è un'altra cosa. Allora voi pensate cosa... Io credo che cambi qualcosa proprio dentro di noi, nel nostro modo di concepire il nostro rapporto con la... Io, ecco, se noi imparassimo, non dico imparassimo, ma intuissimo questa verità, che c'è un principio energico, vitale, dentro tutto, smetteremo finalmente di parlare di ecologia. Io credo che non ci sia parola peggiore che la parola ecologia. Perché sapete cos'è l'ecologia? Qui ancora Panniker che fa, poi vi consiglio un libretto di Panniker. L'ecologia è ancora oggi si parla di ecologia, ci sono i movimenti ecologisti, ci sono persone che si danno molto per l'ecologia. Dire ecologia vuol dire impegniamoci a trattare bene questa natura perché può servirci ancora a lungo. Questo è il concetto ecologico. Trattiamola bene questa nostra madre terra, perché se la trattiamo male non ci servirà più, capite il concetto? Questa parola servire. L'ecologia è soltanto uno sfruttamento della realtà con delle belle parole. Trattiamola bene perché dovrà servire ancora i nostri figli e la nostra discendenza. Panikar dice, ma basta, cominciamo a parlare di ecosofia, che è un'altra cosa, eh? Ecosofia. Non più un discorso sulla natura, ma l'amore della natura, che è un'altra cosa. Ecco, io credo che dobbiamo, e questo è il tentativo che vorrei fare con voi in questo è, prendetela come introduzione generale. Noi dobbiamo avere con la natura, con il creato, quindi con noi stessi, ma con tutto ciò che è vivo, e quindi tutto, un tipo di conoscenza diversa, non più una conoscenza ecologica, ma appunto una conoscenza che assume i contorni di una sorta di corrispondenza ad amorosi sensi. Mi ha colpito, perché l'ho letto anch'io, non so dove, ma mi ha colpito questa... Il verbo conoscere a noi dice poco in italiano. In francese, connaissant, è un verbo bellissimo, perché ha un etimo splendido. L'etimo di connaissant è naître ensemble, nascere insieme, nascere insieme. Sì, connettere. Sì, conosciamo, che deriva da connettere, che ha queste due parti. Nascere insieme. Quindi, questo conoscere... E questo è bellissimo, eh? Questo è bellissimo perché io credo che sia giunto il momento di accostare, relazionarci con la natura, il creato, non più con la tecnocrazia, cioè il dominio della tecnica, ma con un amore di conoscenza. Con un amore di conoscenza. Perché sarà una conoscenza che ci porterà a nascere insieme. A nascere insieme. Perché noi esseri viventi che ci crediamo i padroni dell'universo, in realtà siamo soltanto parte di questo universo e tutti insieme stiamo crescendo, stiamo maturando, stiamo uscendo dal buio. Noi siamo nati l'altro ieri, 300.000 anni fa, l'altro ieri, l'universo dai 14 ai 17 miliardi di anni, quindi noi siamo proprio, però tutti insieme stiamo venendo alla luce, tutti noi stiamo venendo alla luce. È bellissimo questo. E guardate, questo si chiama cultura. Vivere questo si chiama cultura. E cultura, come etimo, ha ancora a che fare con coltivazione. Prenderci cura, portare a compimento questo giardino che è la creazione. Non per dominarla, ma per poter sbocciare insieme. Siamo in via di fioritura, tutti insieme però. E capite che se noi violentiamo chi è con noi, l'altra parte di noi che è la creazione intera, è certo che impediamo anche il nostro compimento. Quindi questo è il nostro compito, non il possesso, non l'uso, ma un'amorosa plasmazione dell'opera creatrice. E plasmandola la custodiamo. E così la portiamo avanti, perché il verbo coltivare, come ultima radice etimologica, è proprio quello di spingere avanti. D'altra parte è la cultura che spinge avanti una civiltà. E la creazione sta andando avanti, sta andando avanti. Ecco, allora è giunto il momento, credo, di dare inizio ad una spiritualità nuova, panenteista, appunto. Per cui noi finalmente vediamo ogni cosa in Dio e Dio in ogni cosa, come ebbe a dire Matilde di Magdeburgo. Matilde di Magdeburgo, un'altra donna che io vorrei presentarvi quando faremo le mistiche donne. Questa donna è anche lei è dell'alto medioevo, cioè è impressionante che questo concetto Eckhart, Matilde, Hildegarda di Bing, tutte queste donne, questi uomini tra il 100 e il 200, 1100, avevano espresso già una profondità impressionante, a cui oggi dobbiamo rifarci per stare a galla. Quindi, dicevo prima, smettiamola di pensare questo Dio lassù in alto, con sembianze umane, che tutto va, guarda dall'alto perché tutto vada per il meglio, come un grande orologiaio, per dirla con Leibniz. Allora questo, io non so quanto sto parlando, ma sì, ci siamo, no? Ce la fate ancora? Sì. No, io vi butto lì un po' di cose, ecco, ma questo fatto che siamo tutti collegati, siamo tutti attraversati, possiamo dire, siamo tutti attraversati da questa vita, quella che i greci chiamano Zoe, ci rende tutti partecipi. Teilhard de Chardin, un altro personaggio che vorrei affrontare, lo affronteremo assieme ai mistici. Teilhard de Chardin, un personaggio, beh, questo non è medievale, di inizio secolo scorso, siamo inizio del Novecento, che per le sue posizioni, cioè era un genio. Pensate che Teilhard ha intuito delle cose che adesso la fisica quantistica sta affermando scientificamente, cioè impressionante. Lui diceva queste cose all'inizio del Novecento, infatti il gran gesuita l'hanno spedito in Cina per dire vai a meditare lì, vai a. E grazie a questo fatto, ecco, la ferita che cura, ecco, no? Il titolo del libretto di prima, in questa ferita esistenziale, perché si è sentito ovviamente emarginato, lì ha potuto avuto l'occasione di approfondire, studiare e approfondire queste cose. Sentite cosa scrive: ciascuno di noi, volente o nolente, è legato dalle sue fibre materiali, organiche, psichiche, a tutto ciò che lo circonda. È legato con le sue fibre. Non è soltanto catturato in una rete, ma è trascinato da un fiume. Attorno a noi, da ogni parte, appaiono legami e correnti. Dobbiamo acquisire una spiritualità cosmica, cosmica. Ecco il tentativo di Matthew Fox. Basta. Pensiamo in grande, pensiamo in grande. Sentite Matthew Fox quando presenta il suo manifesto, ecco, la spiritualità del creato. Lui dice: si sta finalmente affermando una spiritualità che pone al centro la benedizione originaria di Dio, invece che il peccato individuale. E invita a spostare il baricentro, questo nuovo tipo di spiritualità, questa nuova spiritualità, invita a spostare il baricentro dall'essere umano al cosmo. Guardate che noi siamo cresciuti, in fondo, perché abbiamo 2000 anni di cristianesimo alle spalle, pensare che noi fossimo il centro dell'universo, capite? Che noi siamo il centro di tutto. E che Dio ha benedetto noi come esseri superiori a tutto. No. Spostare il baricentro dall'essere umano al cosmo, cioè la benedizione originaria di Dio, cioè il dire bene di Dio, questa è la benedizione, cade non sull'uomo, ma su tutto il creato, di cui facciamo parte, di cui siamo parte. Cioè non siamo solo noi umani ricettacolo della benedizione, ma la benedizione, il dire bene di Dio è quando, la teologia si dice, quando Dio dice fa anche, perché in Dio dire e fare coincidono. Quindi l'azione creatrice, l'azione vitale di Dio cade su tutto, impregna tutto, non soltanto noi esseri umani. Quindi ecco, la conversione è in qualche modo ridimensionarci un pochino. Lo vedremo questo, poi vi leggo dei passaggi di un libro che ho letto quest'estate che mi ha sconvolto, bellissimo. È di Stefano Mancuso, che non c'entra niente con Vito Mancuso. È un grande studioso di piante. E vi leggo dei passaggi, proprio per dire che ma cosa crediamo di essere? Cosa crediamo di essere? Ecco, allora, Einstein non era credente, ovviamente, però era molto rispettoso del dialogo tra scienze, cioè cercava il dialogo tra scienze e fede, era molto aperto a, no? E lui, come non religioso, come non credente, scrive: la religione del futuro sarà una religione cosmica, abbracciando insieme il naturale e lo spirituale, dovrà essere fondata su un senso religioso che nasce dall'esperienza di tutte le cose, naturali e spirituali, come parte di un'unità intelligente. È interessante che Einstein parli di un'unità intelligente. Allora continuiamo su questo passo, cioè del fatto che tutto è in relazione. L'essere è relazione, dice Eckhart, tutto è relazione, tutto è in relazione, noi siamo in questo gioco di relazione. Tutta la materia, dalla più piccola alla più grande, si è costituita relazionandosi, unendosi, fecondandosi a vicenda. Che cos'è l'evoluzione se non questo? E questo gioco di unirsi fecondandosi di energie e di materia dura appunto da 14-17 miliardi di anni. E noi siamo parte, siamo frutto di questa evoluzione che si è andata a costituire, a costruire con questi giochi di unione, di relazione da miliardi e miliardi di anni. E chissà cosa sarà fra miliardi e miliardi di anni, perché a quanto pare ce n'è ancora molto. Qualcuno ha detto, forse Fox stesso dice, noi, la nostra storia è una storia galattica. Bellissima come affermazione. La nostra storia è una storia galattica. Noi nasciamo dalle stelle. Vi ricordate quella canzone, no? Siamo figli delle stelle, no? Andava di moda quando eravamo giovani. No? Chi era Alan Sorrenti che cantava? Siamo figli delle stelle. Aveva ragione. Le stelle sono l'origine della vita sulla Terra. Beh, io non sono un astrofisico, ma mi pare di aver capito che le stelle lasciano sulla Terra scariche elettriche che hanno prodotto l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, l'elio, il fosforo. Da una materia costituita da energia condensata. D'altra parte, che cos'è l'esistente? Tutto ciò che noi chiamiamo materia è soltanto energia condensata. Noi siamo collegati con tutto, perché tutto è costituito della stessa materia, cioè energia. Noi siamo fasci di energia. E questa energia si organizza, diventa più complessa, e poi diventata energia vitale, psichica, spirituale, ma è sempre energia. Va da sé che solo in un rapporto comunionale, relazionale, cosmico, noi possiamo pervenire alla nostra pienezza. Siamo tutti in relazione con tutto. Adesso la scienza ci sta dicendo che anche il nostro pensiero influisce sul pensiero degli altri. Capite cosa vuol dire essere in relazione? E ci dice Mancuso, ma che noi abbiamo una relazione con le piante e le piante ci percepiscono con i loro fasci nervosi. Ci percepiscono, hanno paura, si difendono. Ci sono degli esperimenti su questa cosa che sono impressionanti. Le piante piangono. Su questo fatto della relazione, vi cito un altro personaggio. Ecco, io cito molto persone, libri, ma non sono colto. È il fatto che leggo e poi mi segno e ve lo dico, ecco, non è questo. Però io credo che abbiamo bisogno anche di masticare io credo che bisogna nutrirsi bene anche di libri, ecco, non soltanto di cibo buono, ma anche di buoni libri. C'è un personaggio, si chiama Pavel Florensky. Pavel Florensky è stato uno dei più grandi scienziati, certamente, della storia. Lui è un russo, di un uomo di una spiritualità impressionante. Florensky poi, sotto regime sovietico, è stato spedito nei gulag e poi lì morirà. Ha scritto dei libri molto importanti, era un filosofo, teologo, scienziato, veramente, era il nostro, anche se Novecento, ma è il nostro Pascal, ecco, no? Per quanto riguarda le conoscenze scientifiche. Ad esempio, quello che ha inventato l'antigelo, come si chiama? Ha un nome. Sì, tipo antigelo, così, no?
Perché studiava le alghe.
Sì, era un genio. Lui ha scritto un libro quando era nei gulag ormai, delle lettere alla famiglia, che poi ai figli della famiglia, che poi sono state raccolte in un testo che vi consiglio di leggere, si intitola Non dimenticatemi. E lui scrive ai suoi figli: tutto passa, ma tutto rimane. Niente si perde, niente svanisce, ma tutto si conserva in qualche modo e da qualche parte, anche se noi cessiamo di percepirlo. Così pure le grandi imprese, i grandi gesti di eroismo, di donazione, di amore, anche se tutti li avessero dimenticati, in qualche maniera rimangono e continuano a dare i loro frutti. Bellissimo. Capite la vita di cui facciamo parte? Non soltanto la nostra vita, la vita del creato, della creazione, la vita, anche se si distrugge, continua, perché la vita non può distruggersi. Questo è un altro concetto che dovremmo metterci bene in testa: la vita è indistruttibile, il bios è frantumabile, friabile, cioè questo nostro bios scomparirà, ma la vita no. La Zoe continuerà, questa Zoe che sta impregnando tutto il creato, la creazione, che manda avanti l'universo, che attraversa l'universo, che lo spinge avanti, questo rimane. Ecco, allora abbiamo bisogno veramente di questo capovolgimento, abbiamo bisogno di una nuova spiritualità che cambi paradigma. Ecco, allora diciamo così: abbiamo bisogno di una teologia, forse prima che una spiritualità, perché poi i teologi hanno fatto tanto danno e possono farlo. Dobbiamo cambiare paradigma teologico. Sentite questa donna, Maria Lopez, la conosci, Renzo? Maria Lopez Vigida, sudamericana, scrive: occorre cambiare il paradigma teologico, non più una teologia che si articoli a partire da un Dio coniugato al maschile. Interessante, lei è una femminista, una teologa, che regge la sua creazione dall'alto e dal di fuori, giudicando, ordinando, imponendo, incoraggiando in tal modo i maschi a ritenersi a loro volta come dei e quindi a ordinare, imporsi e giudicare. Fantastica. Ve la rileggo. E lei è Maria Lopez, scritto Vigil, poi vi dico anche il libro da cui è tratto, un libro che andrebbe letto, Oltre le religioni. Abbiamo bisogno di una teologia, non più di una teologia che si articoli a partire da un Dio coniugato al maschile, che regge la sua creazione dall'alto e dal di fuori, giudicando, ordinando, imponendo, incoraggiando così i maschi a ritenersi a loro volta come dei e quindi preposti a ordinare, imporsi e giudicare. Questa cosa non è una battuta, è a ritenersi a loro volta come dei, certo, perché la gerarchia da sempre si è auto ritenuta divina, perché l'unica collegata col cielo, capite? Allora la gerarchia da sempre, per mantenere il potere in fondo, da sempre la gerarchia si è sentita l'unico ricettacolo della volontà di Dio, perché è l'unico in contatto col divino, e di conseguenza tutto quello che dice agli uomini alla fine potrà dire: e ma noi siamo collegati al cielo, quindi ecco, è Dio che lo vuole, no? È Dio che lo vuole. Il nome, e questo, con questo Dio lo vuole, abbiamo ucciso, abbiamo fatto le cose tremende. Un'altra teologa scrive: non più una teologia che si limiti a dare supporto al magistero della Chiesa, ma che al contempo si sforzi di rilanciare un'etica universale, a partire dai nuovi contesti plurali, multiculturali, multireligiosi in cui ci troviamo a vivere, con l'intento di unire anziché dividere. Capite? Abbiamo bisogno di paradigmi nuovi. Abbiamo bisogno di paradigmi nuovi. Non possiamo più rimanere attaccati a concezioni teologiche che si fondono su un incomprensibile e anacronistico dualismo terra-cielo. Basta, non ha più senso parlare di terra e di cielo, materiale, spirituale, umano, divino. Perché appunto siamo parte di questa creazione. Sentite cosa scrive un altro personaggio: i nostri pensieri e le nostre emozioni, la paura, la tenerezza, affiorano dalla materia come la musica e i colori. Bellissima è questa cosa. I nostri sentimenti affiorano dalla materia come la musica e i colori. La musica, i colori. Siamo interamente materia, ma materia complessa che si manifesta e si esprime in forme che definiamo spirituali e che emergono da ciò che chiamiamo materia. Non ha più senso separare lo spirito dalla materia, ma è dalla materia che scaturisce tutto il mondo spirituale. Siamo un tutt'uno, siamo tutto relazione. Allora abbiamo bisogno di una teologia, una spiritualità di conseguenza, che consideri l'umanità come parte integrante dell'intera creazione. E Dio non sta più lassù in alto, abbiamo detto, ma sta dentro la creazione, come l'anima, dentro. Chiamiamolo amore, il motore che sta dentro. Dante, altro duecentista interessante questa cosa, un altro del 200 che assieme a tutti quei mistici di prima dice che forse la definizione più alta di Dio è proprio questo amor che muove il sole e le altre stelle, un Dio immanente alla creazione e al contempo trascendente, cioè abita la creazione, ma al contempo non si esaurisce identificandosi con la creazione. Io credo che abbiamo bisogno di cambiare teologia, cambiare spiritualità. Sapete perché? Perché la smetteremo in questo modo di sentirci volevo cercare un verbo adatto, ma portatori in qualche modo di una verità, ecco, di una verità. Cioè, la verità non la possediamo noi cristiani innanzitutto, noi cattolici men che meno, sentite questo, lui è Ortensio da Spinetoli, molti di voi lo conoscono, nell'ultimo libro in realtà inedito, cioè lui hanno messo insieme dei suoi articoli, sentite cosa dice nell'Inutile Fardello questo libro. La verità si è fatta più lontana. Pensate quanto noi cristiani in particolare siamo stati detentori della verità. Lui dice, la verità si è fatta più lontana oggi. Sapete perché? Perché la realtà si è fatta più vicina e si rivela agli scienziati, ai filosofi e quindi ai teologi più complessa, mobile, evolutiva di quanto si fosse mai pensato fino ad ora. Ne nasce come conseguenza che la pretesa che vi sia una sola maniera di rapportarsi con la verità non è più ammissibile. Ecco, la spiritualità del creato dovrebbe indurci, se la intraprendiamo questo viaggio faticoso, dovrebbe indurci non più ad avere un Dio o a vivere per Dio, ma a vivere di Dio. Perché non siamo più soli, ma parte di una vita che ha dimensioni universali, eterne. Un Dio che non va più invocato. Io credo che se entrassimo in questa prospettiva la smetteremo di invocare Dio. Perché Lui è l'eterno presente. È come chiedere a un pesce, come si chiedesse a un pesce, ma dov'è l'acqua? Non la vedi, ma perché ci sei dentro. Non hai bisogno di invocarla, ci sei dentro. Capite il cambio di prospettiva, di paradigma? Ecco perché credo che la mistica sia il futuro, adesso qui verrebbe da citare quella frase ormai abusata, attribuita a Rahner, a Karl Rahner, ma non era di Rahner, l'ho scoperto, ma è di Panikkar, che il cristianesimo del XXI secolo o sarà mistico o non sarà. Quindi o sfoceremo o ci approprieremo in qualche modo di questo cristianesimo, di questa spiritualità cosmica, questa spiritualità del creato, se vogliamo, in cui Dio non è più lassù da invocare, chiedere, relazionarci per ottenere, ma soltanto come un aprirsi, farci vasti perché Lui possa accadere. Ecco, questo è il cambio di prospettiva, capite? Ecco, o entriamo in questa ottica o non ci saremo più, come cristiani, come porteremo avanti una religione pagana, perché guardate che c'è molto paganesimo nel cristianesimo, c'è ancora molto paganesimo. Pensiamo ancora che facendo qualcosa per Dio Lui possa fare qualcosa per noi, siamo ancora lì a bruciare incensi perché Lui possa essere contento di noi, cioè in senso come sacrifici, come fare qualcosa per Lui, come sacrificarci, cioè, questo è paganesimo, questo è. Siamo ancora lì a fare processioni con statue, capite? Siamo ancora lì a fare processioni con statue. Io credo che poi siamo veramente la fine, ecco, siamo alla fine di una religione, fortunatamente, forse sono gli ultimi, però le ultime conseguenze, ecco, di una religione che sta morendo. Ecco, mancano 20 minuti a mezzogiorno, e io in realtà pensavo che fosse soltanto l'introduzione questa, ma poi nel pomeriggio facciamo sul serio, ecco. E abbiamo iniziato con un pezzo musicale, vorrei chiudere questa prima parte con un altro brano, e la conoscete, una canzone di Fiorella Mannoia che mi piace molto perché dice proprio quello che ho detto fino adesso. Il fatto che siamo tutti in relazione, siamo tutti collegati. E lei dice, ogni figlio è mio figlio. Capite? Cambiare prospettiva, non c'è più nulla che non possa interessarmi. Né quando cade un albero e né quando un cristiano muore nel Mediterraneo. Cioè non possiamo più dirci fuori. Capite? Non possiamo più dirci fuori. E Dostoevsky questa cosa l'ha intuita, anche lui, dei geni anticipano, quando lui dice noi alla fine siamo tutti responsabili di tutto. Siamo tutti responsabili di tutti. E di tutto.